Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Condividere, saper condividere è una virtù preziosa. Il suo simbolo, la sua icona è la famiglia riunita intorno alla mensa domestica. La condivisione del pasto e dunque, oltre che del cibo, anche degli affetti, dei racconti, degli eventi, è un'esperienza fondamentale. Quando c'è una festa, un compleanno, un anniversario, ci si ritrova attorno alla tavola. Quando i figli a tavola sono attaccati al computer, al telefonino e non si ascoltano fra loro, questo non è famiglia, è un pensionato.
Cari amici, ben trovati. In apertura alcuni passi della catechesi di Papa Francesco sulla famiglia ed in particolare sul senso della convivialità. Parole pronunciate l'11 novembre 2015 durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. Attorno alla mensa, attorno alla tavola, la famiglia si riunisce, si ritrova e condivide le gioie e i dolori della quotidianità, della vita. È un momento fatto non solo di piatti, di buon cibo, ma anche di scambio di emozioni profonde, di comunicazione, di insegnamento. E in questi giorni santi noi cristiani ci ritroviamo attorno alla tavola del Signore che diventa altare per nutrire la nostra anima. A pagine, fogli, parole, oggi abbiamo scelto proprio la parola tavola. Buon ascolto da Alessandra Petitta. Il cristianesimo ha una speciale vocazione alla convivialità perché Gesù spesso parlava, insegnava a tavola e proprio a tavola consegnò il suo testamento spirituale. Lo fece a cena, donò il suo sangue e il suo corpo come cibo e bevanda di salvezza, un tempo che rivivremo proprio nei prossimi giorni. C'è un giovane prete siciliano che ha preso spunto da questo tipo di insegnamento fatto a tavola e ha ideato un format culinario per evangelizzare in modo moderno e interattivo utilizzando i social network. In collegamento telefonico abbiamo Don Dario Chimenti, vice parroco di San Giovanni Battista di Tommaso Natale a Palermo. Ben trovato.
Grazie e saluto a tutti voi che ascoltate.
Don Dario, grazie. Allora, ho accennato, questo progetto che si chiama Cucina Cattolica è un format culinario online che viene postato, lei lo mette anche su Facebook e che offre veramente la possibilità di conoscere, di apprezzare che cosa? Le migliori ricette della tradizione cattolica. Ci racconta un po'.
Esatto, allora intanto questo progetto nasce assieme a dei ragazzi che io seguo personalmente come cammino di fede, assieme praticamente a tavola, perché così dico sempre nascono le belle iniziative perché si crea un clima confidenziale e abbiamo un po' pensato una modalità simpatica per dare la possibilità alle persone di conoscere il messaggio del Vangelo che il nostro Signore ci ha consegnato, ma sfruttando ovviamente le metodologie nuove, questi strumenti di comunicazione che tanto oggi sono necessari per trasmettere ciò che ci viene insegnato dalla Chiesa. e abbiamo pensato appunto di mettere assieme il discorso che riguarda l'ambito culinario per un semplice motivo. Dietro a ogni piatto, solitamente, spesso, c'è dietro un mondo di cultura, di tradizioni, ma soprattutto anche che riguarda il mondo della religione. E abbiamo scelto di seguire il calendario dei santi, quindi contestualizzando, parlando non soltanto della ricetta che è collegata a un determinato santo, ma contestualizzando il tempo storico, il tempo in cui questo santo ha potuto esprimere il suo carisma, e da lì, nello stesso tempo, con il discorso delle ricette, diamo anche quel cibo spirituale che spesso nella vita quotidiana noi ci dimentichiamo di soddisfare.
E all'attivo avete già, ecco, diverse ricette, diverse puntate. Avete illustrato una ricetta legata a Sant'Antonio Abate, ovvero la pasta di mandorle, oppure la minestra di riso con patate che, secondo la tradizione, preparava la mamma di San Giovanni Bosco. Poi anche gli agnolotti bicolore al cacao per ricordare San Valentino. E come è strutturata appunto ogni video ricetta? C'è una parte culinaria, una parte storica, una parte liturgica?
Esatto, praticamente i ragazzi che mi affiancano, ho dato degli strumenti dove loro possono fare le loro ricerche sia all'ambito culinario, però siamo ovviamente appoggiati dallo chef Umberto Biondo, che con tanto amore e tanta pazienza ci dedica il suo tempo per questo progetto, e a turno i ragazzi assieme allo chef presentano la tradizione del piatto che noi presentiamo a secondo il calendario liturgico dei santi. Poi io faccio ovviamente la parte quella spirituale, essendo sacerdote tocca a me ovviamente fare la parte dove viene presentato il santo, ma mi concentro sul carisma. Proprio qualche accenno storico ma molto breve, poi mi concentro velocemente sul carisma e poi si passa alla parte della culinaria.
Più volte Papa Francesco ha proprio sottolineato l'importanza dello stare a tavola insieme a tutta la famiglia, di condividere non solo il cibo ma anche gli affetti, i problemi, spesso anche le sofferenze, no? nel convivio. E poi l'altare è la rappresentazione massima forse della tavola, no?
Noi dobbiamo sempre ricordarci che l'Eucarestia è stata istituita durante una cena. Significa che all'interno di ciò che noi facciamo ogni giorno c'è qualcosa anche di sacro che va oltre il discorso abitudinario del mangiare. Quando uno si riunisce a tavola, lì praticamente si compie quella comunione quotidiana, ovviamente in primis con le nostre famiglie, ma anche poi con chi noi condividiamo la nostra vita.
Siamo in una settimana ovviamente speciale, la Settimana Santa, e proprio in questi giorni viviamo anche un tempo di profonda riflessione, di confessione, di digiuno. Un digiuno che oggi ha perso la sua forza se parliamo di cibo, ma che può essere importante invece se lo applichiamo ad altre cose, no? Un digiuno che può essere dalla televisione, da internet, dalle cose a cui teniamo di più.
Esatto, allora ovviamente dietro la tradizione del digiuno la Chiesa segue ciò che nostro Signore ci ha un pochettino insegnato, proprio perché è stato il primo a compiere il digiuno intanto proprio dal cibo, ma noi dobbiamo ricordare sempre che la Chiesa ci invita a compiere questo digiuno. Che poi uno può anche scegliere a secondo le proprie, io dico schiavitù, perché noi tutti oggi siamo schiavi di qualcosa. La Chiesa ci esorta a compiere questa pratica per darci la possibilità di avere, io dico sempre, in mano la nostra vita, di non lasciare che qualcosa esterno a noi ci possa impedire e poi ovviamente ci possa condizionare nelle nostre scelte quotidiane. Potrebbe essere il digiuno da internet, io dovrei farlo, che spesso utilizzo questi strumenti che ovviamente vogliono il suo tempo. Allora noi comprendiamo che il digiuno è una pratica necessaria, innanzitutto perché ce l'ha chiesto il nostro Signore, ci chiede di compiere la carità, di compiere la penitenza e il digiuno. Sono delle pratiche che forse un po' si è perso per un semplice motivo, perché forse l'uomo di quest'epoca si è un pochettino dimenticato che c'è una parte spirituale che va non solo alimentata ma soprattutto difesa con le armi che ci sono state consegnate, perché nei Vangeli noi ritroviamo sempre lì pronti che ci possono aiutare a sconfiggere gli ostacoli quotidiani.
Don Dario Chimenti è l'autore del format culinario online Cucina Cattolica, Evangelizzare a tavola. Oggi è in collegamento con noi. Don Dario, qual è la prossima ricetta che preparerete?
Ovviamente la prossima ricetta, visto che siamo in tema pasquale, i giorni pasquali, riguarderà la Pasqua ebraica. Noi ovviamente non potendo parlare di ogni pietanza che gli ebrei fanno in questo giorno, ci concentreremo soltanto sulla carotette, che è un piatto praticamente, viene considerato un dolce, però non propriamente dolce secondo me. Ovviamente ogni pietanza della Pasqua ebraica ha un riferimento biblico ben specifico. Quello di cui noi tratteremo fa riferimento ai mattoni che gli ebrei nel periodo di schiavitù in Egitto erano costretti a fare, cioè loro erano ovviamente schiavizzati nel compiere determinate cose, ma nella Sacra Scrittura noi troviamo che facevano questi mattoni di argilla rossa. E questo piatto ricorda un po' questo impasto, lo chiamiamo così, questo periodo di schiavitù, mentre loro facevano questi mattoni.
A tavola Gesù fece uno dei suoi miracoli, diciamo così, più famosi, no? Alle nozze di Cana trasformò l'acqua in vino, ma ricordiamo anche il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci per sfamare la moltitudine dei fedeli. Perché la tavola è anche generosità, carità, e dietro il vostro format Cucina Cattolica infatti c'è dell'altro, non solo fede, gusto, cultura alla base di questo progetto, ma c'è anche il sogno, l'idea di costituire un'associazione particolare, vero?
Esatto, noi ci siamo rifatti un pochettino al carisma di Giacomo Cusmano, il boccone del povero. Questo santo andava girando nelle case e andava chiedendo questo boccone, raccoglieva tutte queste, diciamo, parte di queste pietanze e li andava a portare ai poveri. In programma un pochettino ci sarebbe quello di creare un'associazione modernizzando questo carisma di questo santo, facendoci aiutare dai ristoranti. A me piacerebbe proprio avere la possibilità, la collaborazione di coloro che sono cristiani, che hanno questa, diciamo, attività, che possono donarci un giorno anche per esempio al mese per donare dei pasti a gente bisognosa, con l'obiettivo di portare questi pasti già pronti direttamente nelle case, perché a me interessa avere anche poi non solo sfamare un bisogno, ma nello stesso tempo creare relazione.
Don Dario, per chi volesse seguirvi, possiamo dare delle coordinate per vedere proprio le vostre videoricette di Cucina Cattolica?
Noi siamo presenti praticamente su quasi tutti i social network, quelli più, diciamo, diffusi come Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus. Basta scrivere Cucina Cattolica e ci trovate subito. C'è l'immagine di questo frate con il cappello da cuoco, un cucchiaio e una forchetta nelle mani, diciamo un logo un po' simpatico anche per attirare l'attenzione. Noi ogni praticamente due settimane pubblichiamo sempre una ricetta.
Sfornate una nuova ricetta.
Esatto.
Don Dario Chimenti, ricordo, vice parroco di San Giovanni Battista di Tommaso Natale a Palermo. Io la ringrazio davvero e le auguro buona Pasqua.
Grazie e una buona Pasqua anche a voi. Dio vi benedica.
Ed era Andrea Bocelli che tutti avrete riconosciuto nell'interpretazione di Panis Angelicus, il famosissimo brano di César Franck entrato nel repertorio di molti cori ed artisti ed eseguito anche durante le liturgie. Il testo è tratto dall'inno latino Sacris Solemnis, scritto nel XIII secolo da San Tommaso d'Aquino per la solennità del Corpus Domini. Questa festa che chiude il ciclo delle feste del periodo dopo Pasqua e che celebra il mistero dell'Eucaristia istituita da Gesù nell'ultima cena. Un gesto, quello dell'Eucaristia, divenuto sacramento nella tavola del Signore che ci ha chiesto di ripetere in sua memoria. Per Pagine di Classici, Laura De Luca legge alcuni brani dagli scritti di Teresa di Lisieux, monaca, mistica e drammaturga francese più conosciuta come Santa Teresa di Gesù Bambino. Ecco le sue riflessioni sul dono dell'Eucaristia e sul rapporto generato dall'Eucaristia tra l'uomo e Dio.
La nostra più grande consolazione fu di ricevere Gesù stesso nella sua casa e di essere suo tempio vivo nel luogo stesso che egli aveva onorato della sua presenza. Secondo un'usanza italiana, il santo ciborio si conserva in ogni chiesa solo su un altare e solamente là si può ricevere la Santa Comunione. Quell'altare era nella basilica stessa in cui si trova la Santa Casa, racchiusa come un diamante prezioso in uno scrigno di marmo bianco. Questo non ci rese molto felici. Era nel diamante stesso e non nello scrigno che noi volevamo fare la comunione. Papà, con la sua solita dolcezza, fece come tutti, ma Celina e io andammo a cercare un sacerdote che ci accompagnava dappertutto e che si preparava proprio a celebrare la messa nella Santa Casa di Loreto per un privilegio speciale. Chiese due ostie piccole che pose sulla patena con l'ostia grande e lei comprende, madre diletta, quale fu la nostra felicità nel fare tutte e due la Santa Comunione in quella casa benedetta. Era una felicità del tutto celeste che le parole sono impotenti ad esprimere. Che sarà dunque quando riceveremo la comunione nell'eterna dimora del Re dei Cieli? Allora vedremo che la nostra gioia non finirà più. Non ci sarà più la tristezza della partenza e per portar via un ricordo non ci sarà necessario grattare furtivamente i muri santificati dalla presenza divina, perché la sua casa sarà nostra per l'eternità. Egli non vuole donarci quella della terra. Si limita a mostrarcela per farci amare la povertà e la vita nascosta. Quella che ci riserva è il suo palazzo di gloria, dove noi lo vedremo non nascosto sotto l'apparenza di un bambino o di un'ostia bianca, ma come egli è, nella luminosità del suo splendore infinito. Non posso dire di aver ricevuto spesso delle consolazioni durante i ringraziamenti della comunione. È forse il momento in cui ne ho meno. Questo lo trovo del tutto naturale, perché mi sono offerta a Gesù non come una persona che desidera ricevere la sua visita per propria consolazione, ma al contrario per il piacere di colui che si dona a me. Mi immagino la mia anima come un terreno libero e prego la Madonna di togliere le macerie che potrebbero impedirgli di essere libero. In seguito la supplico di alzare lei stessa una vasta tenda degna del cielo, di decorarla con i suoi ornamenti e poi invito tutti i santi e gli angeli a venire a fare un magnifico concerto. Quando Gesù scende nel mio cuore, mi sembra che sia contento di essere accolto così bene. E anch'io sono contenta. Tutto ciò non toglie alle distrazioni e al sonno di venire a visitarmi, ma alla fine del ringraziamento, vedendo che l'ho fatto così male, prendo la decisione di stare in ringraziamento per tutto il resto della giornata. Vede, madre diletta, quanto sono lontana dall'essere condotta per la via del timore. So trovare sempre il modo di essere felice e di approfittare delle mie miserie. Certo, questo non dispiace a Gesù, perché egli sembra incoraggiarmi in questo cammino. Un giorno, contrariamente al mio solito, ero un po' turbata nell'andare a fare la comunione. Mi sembrava che il buon Dio non fosse contento di me e mi dicevo: se oggi ricevo solo metà ostia ne sarò addolorata, crederò che Gesù viene di malavoglia nel mio cuore. Mi avvicino, felicità, per Per la prima volta in vita mia vedo il sacerdote che prende due ostie ben distinte e me le dà. Lei comprende la mia gioia e le dolci lacrime che ho versato nel vedere una misericordia tanto grande.
Per Pagine di Classici avete ascoltato alcune riflessioni di Santa Teresa di Lisieux dalla voce di Laura De Luca. Cari amiche e cari amici, Pagine e Fogli per quest'oggi termina qui. Un saluto da Alessandra Petitta e buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana. Vi ricordo che potete riascoltare il nostro programma su Facebook o su Twitter, Pagine, Fogli, Parole. A presto! Thank you.